GR24, il Sole 24 Ore, edizione extra large.
Il day after di Alitalia, Lufthansa e British si chiamano fuori. Cosa succederà a chi ha già comprato un biglietto? Ne parliamo tra poco. Dal 2 ottobre potrebbe non volare più, dice il presidente dell'ENAC.
Le borse credono al piano americano per fronteggiare la crisi. Fortissimi rialzi in tutta Europa. Milano guadagna quasi 5 punti percentuali. Volano i bancari.
I casalesi fanno una strage. Tra Caserta e Napoli uccisi 6 stranieri e un italiano. Rabbia degli immigrati, tensioni con la polizia e vetrine spaccate.
Buone notizie per l'industria italiana. Fatturato e ordinazione vanno bene nel mese di luglio.
Il presidente senza avvocato. All'udienza per il processo Mills non ci sono i legali di fiducia di Berlusconi, ne viene chiamato uno d'ufficio.
Il film ha costato 500.000 di euro che sbanca i botteghini. In 2 settimane decuplicata la distribuzione di Pranzo di Ferragosto. In extra large l'intervista al regista Gianni Di Gregorio.
Una buona giornata da Simone Spezia
e da Alessandra Tedesco.
E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large che ha in apertura naturalmente Alitalia.
Ieri, come sapete, la compagnia aerea italiana ha rinunciato all'offerta e lo spettro del fallimento sembra allungarsi sull'azienda. Fra poco, tra l'altro, faremo il punto su quello che può accadere dal punto di vista aziendale.
Ma prima di tutto cerchiamo di capire la situazione per chi deve viaggiare in aereo. Francesca Malaguti, buongiorno.
Buongiorno.
Allora...
Sì, sono stati cancellati 20 voli in partenza e in arrivo a Fiumicino, la maggior parte da e per Milano, anche se comandanti e assistenti di volo al varco equipaggi dicono di non sapere le cause. La compagnia invece fa sapere che sull'intero network per tutta la giornata di oggi saranno 30 i voli cancellati per ragioni tecniche e non c'è nessun rapporto con le proteste del personale, non danno maggiori spiegazioni. Per quanto si potrà volare, questo non è chiaro. Al call center i biglietti si possono ancora prenotare e acquistare, anche per dicembre o gennaio, abbiamo fatto una verifica poco fa. E ieri il commissario Fantozzi ha detto che non c'è rischio immediato per che i voli restino a terra nei prossimi giorni, ma l'ente per l'aviazione civile fa sapere che se non ci sarà nulla di concreto sul tavolo, tempo una settimana o al massimo 10 giorni, gli aerei non potranno più alzarsi da terra.
Ecco Francesca, ma che cosa potrebbe accadere a chi, per esempio, come dicevi anche tu, ha acquistato un biglietto per esempio per il periodo di Natale?
Beh, non essendo ancora chiaro il destino della compagnia, ancora meno lo è la sorte dei biglietti già acquistati. Per il consumatore di sicuro l'ipotesi peggiore è il fallimento. In questo caso il biglietto già comprato diventerebbe un credito da far valere, forse per vie legali, sarà il curatore fallimentare a stabilirlo. Ancora più a rischio in caso di fallimento la sorte dei punti mille miglia, perché essendo frutto di una promozione non è certo se saranno considerati credito esigibile. Se si riaffaccia l'ipotesi di acquisto CAI alle condizioni che erano sul tavolo fino ad ora, i biglietti acquistati saranno validi anche se non c'è garanzia sul mantenimento degli orari. Validi anche i punti mille miglia, dato che fonti vicino alla compagnia fanno sapere che c'è l'intenzione di mantenere il club. Se invece l'acquirente fosse diverso, tutto dipenderà dalla nuova gestione. È molto probabile che i biglietti varranno ancora. Il club mille miglia e relativi punti sono evidentemente più a rischio.
Dunque è fondamentale da questo punto di vista sapere che cosa, anche da questo punto di vista sapere che cosa succederà dal punto di vista aziendale. Questa mattina si parlava di possibili altri acquirenti e Lufthansa e British si sono chiaramente tirate fuori anche in maniera piuttosto secca.
Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, ti occupi spesso della vicenda, quasi sempre possiamo dire in quest'ultimo periodo, della vicenda all'Italia. Allora quali sono le possibilità in campo a questo punto?
Le possibilità sono che venga aperta quello che finora è stato accuratamente evitato, cioè una procedura pubblica, rapida, per raccogliere, se ci sono, manifestazioni di interesse e altre offerte dal mercato italiano, anche se lo ritengo improbabile, dall'estero, da alcuni vettori che magari in pubblico dicono di non essere interessati, ma Lufthansa potrebbe esserlo. Finora però non è stato sottoposto alla possibilità di comprare la parte buona, l'attivo senza i debiti, che è stata una sorta di esclusiva, una corsia preferenziale data alla cordata italiana che sembrava designata appunto dal governo, da Berlusconi. E quindi se questa procedura, che credo sia l'unico ultimo tentativo che può essere fatto se si esclude la nazionalizzazione, come ha escluso il ministro Tremonti, se ci sono possibili offerte anche dell'Air France o di gruppi esteri combinati con qualche italiano, se si vuole sempre salvaguardare questo principio di qualche investitore nazionale, credo che sia la strada più corretta che il Commissario e il Governo debbano cercare di seguire per vedere se è possibile dare una prospettiva di rilancio all'Italia.
Grazie Gianni Dragoni, insomma vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni e soprattutto nelle prossime ore. Intanto vi segnaliamo il sondaggio che c'è sul sito www.ilsole24ore.com. La domanda è di chi sia la principale responsabilità del fallimento di questa trattativa. Potete naturalmente continuare a votare, già i click sono stati parecchi. Al momento in netto vantaggio del sindacato che ha tirato troppo la corda col 39%, il 35% parla di strumentalizzazioni da parte del governo di centrodestra e il 18% di tutta la classe politica degli ultimi decenni.
Sempre a proposito di Alitalia, oggi non vi leggeremo le vignette che pure sono tante naturalmente sui quotidiani, ma vogliamo farvi sentire la cover di una famosa canzone che in queste ore sta circolando sul web.
Sono in Italia, da Lupi a Malpensa, nell'aeroporto sta svuotando una valigia in più, con il PD e al banco c'è chi, errore per nome Bucchi, tutto ad un tratto la porta balla, c'è ancora un tradito, c'è ancora una novità, perché sicura si va a morare, che i vestitori hanno fatto bene, hanno ucciso l'Italia, chi sia stato non si sa, forse quelli al sindacato, forse la mancanza di pubblicità.
Insomma Simone, si riesce anche a ironizzare sulla vicenda all'Italia.
Beh,
in
insomma
certo senso.
A questo punto diciamo così, insomma ci si ironizza tra l'altro da qualche anno tutto sommato. Noi passiamo invece ad un'altra situazione, anche questa è piuttosto seria, che è la situazione che sta riguardando i mercati. Oggi ci sarà una riunione convocata oggi a Roma del Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria, si parlerà appunto della crisi e delle conseguenze del crack di Lehman Brothers.
L'organismo, lo ricordiamo, è presieduto dal ministro dell'economia Tremonti, è composto dal governatore della Banca d'Italia Draghi, dal presidente della Consob Cardia, dal presidente dell'ISVAP Giannini e dal direttore generale del Tesoro Vittorio Grilli.
Le borse intanto reagiscono agli stimoli forniti ieri dalle banche centrali e non solo. Deborah Rosciani, le cose ci sembra di capire vanno ottimamente questa mattina.
Sì, esatto, le piazze finanziarie ma soprattutto i titoli bancari, finanziari ed assicurativi stanno riscattandosi nettamente rispetto ai cali drastici, drammatici anche per certi versi degli ultimi giorni. I rialzi fra i listini sono nell'ordine del 5, 6, 7% a Londra, che guadagnava addirittura 8 punti fino a qualche minuto fa, Parigi più 6,60, Francoforte più 4,45, Milano sull'S&P MIB più 6%. Oltre alle iniezioni di liquidità operate ieri dalle banche centrali, in realtà il mercato appare più convinto dall'iniziativa intrapresa dall'amministrazione Bush di costituire un trust federale che rilevi gli asset illiquidi delle banche americane in difficoltà. E dunque a Piazza Affari, tanto per fare qualche esempio sui titoli che stanno letteralmente volando, Unicredito più 10%, Intesa San Paolo più 10, Mediolanum più 9 punti e soprattutto però balzano in maniera ancora più consistente le altre banche degli altri listini europei. HBOS a Londra, oggetto di un'acquisizione da parte di Lloyds, sta guadagnando il 40%, Royal Bank of Scotland più 37, Barclays più 30%, in Germania Commerzbank più 15%, a Parigi Credit Agricole più 23, Dexia più 21, insomma questo è il tenore di questa giornata, è tutto.
Grazie Deborah Rosciani. Simone, una vignetta sulla crisi.
Sì, da un giornale svizzero, Le Temp, riportata da Europa, il quotidiano della ex Margherita, adesso legato al Partito Democratico. Ci sono dei broker che si stanno tuffando da un palazzo dove c'è scritto Wall Street e sotto c'è un enorme materasso pronto ad accoglierli e a salvarli, e sotto e questo enorme materasso porta la scritta Tesoro americano, come dire che lo Stato soccorre Wall Street.
Una serie di agguati fra Napoli e Caserta, veniamo dunque alla cronaca italiana, e questa mattina anche una rivolta di immigrati. Da Napoli, Enzo Danna, che cosa sta succedendo?
Sì, buongiorno. Momenti di forte tensione e rabbia questa mattina davanti al luogo della strage di immigrati di ieri sera a Castel Volturno. Dopo aver bloccato la circolazione stradale rovesciando auto e cassonetti della spazzatura, alcuni immigrati, parenti, amici delle vittime, armati di bastoni, hanno preso di mira le vetrine di alcuni negozi, rompendole e le auto in sosta. Vogliono giustizia e respingono in particolare l'etichetta di spacciatori e camorristi affibbiata agli immigrati assassinati ieri sera. I protagonisti dei disordini accusano di razzismo gli autori degli omicidi. Secondo gli inquirenti è chiara la firma della camorra nel massacro di Castel Volturno. Le armi sarebbero quelle dei cosiddetti scissionisti dei casalesi. Del resto Castel Volturno è uno dei feudi del clan dei casalesi. Sullo sfondo il traffico di droga. E ancora l'eccidio di ieri, dicono gli investigatori, confermerebbe la strategia stragista messa in campo negli ultimi tempi dai casalesi per l'assestamento del clan sul territorio. Ricordiamo che sempre ieri sera, a poca distanza, nella località balneare di Baia Verde, è stato assassinato anche il gestore di una sala giochi, Antonio Celiento, ritenuto legato ai clan della zona. I due agguati potrebbero avere la stessa matrice. Vi restituisco la linea.
Grazie Enzo. E su questi agguati Paolo Piacenza ha sentito Teddy Egonuman, presidente dell'Associazione dei Nigeriani Campani, che si batte da tempo per contrastare la prostituzione delle sue connazionali sul litorale domiziano.
Un mese fa lo stesso Egonuman era stato vittima insieme ad alcuni amici di un vero e proprio raid. Un comando armato di mitra era entrato nella sua villetta ferendo 5 persone.
Questa situazione, secondo me, è una situazione veramente una cosa strana, no? Perché io nella mia vita, anche da anni che sto in Italia, non ho mai visto una situazione così, ecco. Parte da quello che è successo direttamente a casa mia il giorno 18, mese scorso, visto che io ho sentito stamattina, oppure quello che hanno fatto contro l'extracomunitario sulla domiziana, cioè che questo è un avviso di andare via tutti gli extracomunitari, quello che è, non lo so, però avete visto che lì ci sono i gente che lavorano, onestamente. Quel negozio dove hanno sparato ieri. Ma mica siamo in Iraq, siamo in territorio di guerra. Ma noi come nigeriani non ho mai visto la situazione così nella nostra vita.
E ora voltiamo decisamente pagina.
La musica che state sentendo è la colonna sonora che accompagnerà i visitatori della grande mostra che Vicenza dedica ad Andrea Palladio per celebrare il 500° della sua nascita.
Allestita a Palazzo Barbaranda a Porto, l'esposizione che si inaugura oggi presenta circa 200 opere che ricostruiscono la vita del più celebre architetto di tutti i tempi.
Dopo Vicenza l'esposizione andrà in trasferta a fine gennaio alla Royal Academy of Art di Londra. Poi ci sarà una terza tappa estera ancora da definire.
Adriana Fracchia ha intervistato uno dei curatori, Guido Beltramini.
La mostra cerca di raccontarci una storia per certi versi misteriosa. Com'è possibile che l'umile figlio di un mugnaio diventi l'architetto più famoso del mondo? Come ci è riuscito? La mostra cerca di raccontarcela procedendo innanzitutto cronologicamente, cioè ci racconta la vita di Palladio, dei suoi esordi a Padova come piccolo scalpellino, poi l'arrivo a Vicenza, l'invenzione da parte di Gian Giorgio Trissino della formazione di questo giovane di talento. Gian Giorgio Trissino è colui che anche inventa il nome Palladio, questo marchio di successo. E Palladio a quell'epoca si chiamava solo Andrea di Pietro della Gondola, Pietro della Gondola era suo padre. Diventa Andrea Palladio, diventa famoso nella città di Vicenza, viene notato dalle élite veneziane e viene chiamato a costruire nelle campagne le grandi ville a Rovigo, a Treviso, nel Vicentino e poi le grandi chiese veneziane. Palladio mette a punto un modo di fare architettura e per questo diventa l'architetto degli architetti. È indiscutibile che è proprio questa sua capacità di aver creato un sistema traducibile proprio come una lingua ad avere costruito la sua fortuna.
Metà delle richieste di regolarizzazione delle badanti sarebbero false. Ne parliamo fra poco. GR Extra Large, queste le notizie della giornata.
Dopo il no della compagnia aerea italiana all'offerta per Alitalia, si valuta il futuro dell'azienda. L'operatività potrebbe essere di 10 giorni. Impossibile una nazionalizzazione, fa sapere il ministro dell'economia Tremonti. Nessuna alternativa alla CAI, dice il sottosegretario Letta. Intanto si chiamano fuori sia British Airways che Lufthansa. Così è ingestibile, si legge in un comunicato della compagnia tedesca.
Una vera strage fra il casertano e il napoletano, opera probabilmente del clan dei Casalesi. 7 morti, a cadere vittime di 2 distinti agguati, sono il titolare di una sala giochi italiano e 6 immigrati africani. Esplode la rabbia degli stranieri a Castel Volturno, tensioni con la polizia e vetrine spaccate.
Le borse europee stanno andando molto bene sull'onda dei rialzi di Wall Street e delle borse asiatiche. Milano guadagna più del 5% e ampiamente positivi sono tutti i titoli finanziari.
A luglio il fatturato dell'industria italiana è cresciuto del 4,7% rispetto allo stesso mese del 2007. Lo comunica l'Istat. Gli ordini sono aumentati del 5,5% in un anno.
Restano tutti ai domiciliari ed è notizia di poco fa, tranne gli indagati nell'ambito dell'inchiesta su presunte tangenti nella sanità abruzzese, tranne l'ex assessore regionale alla sanità Bernardo Mazzocca, il suo segretario personale Bucciarelli e l'ex amministratore delegato della Human Gest Gianluca Zelli. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Pescara.
14 copie, poi 40, 70 e dal prossimo fine settimana più di 100. Sembra inarrestabile il successo del film Pranzo di Ferragosto, rivelazione della Mostra del Cinema di Venezia.
Il regista Gianni Di Gregorio si definisce un vecchio leone del cinema che ha esordito a più di 50 anni dietro la macchina da presa. Ha raccontato la sua gioia a Marta Cagnola.
È bellissimo perché non mi aspettavo proprio... E poi una progressione così che mi fa sperare. E era giusto, poi 20 copie era nella misura in cui il budget era bassissimo del film, era un film comunque a basso costo, 500.000 euro, che erano un fondo dei beni culturali, e che però si era ridotto insomma nel tempo, quindi però adesso era l'ultimo, o lo facevo adesso o sarebbe scaduta la possibilità. E quindi mi sono gettato.
Me la puoi tenere qua 2 giorni? Mia madre.
Gianni, ne dovresti tenere mia madre.
Hai collaborato con Matteo Garrone, col quale avevi lavorato in altre vesti. Passare da un film come Gomorra a un film come Pranzo di Ferragosto, quali sono stati i tempi della scrittura?
Ecco, Pranzo di Ferragosto esisteva già dal 2000, perché io l'avevo scritto già dal 2000 e questo faceva una sua vita lentamente così. Per fortuna ho scritto tutta la sceneggiatura di Gomorra, quindi, però durante le riprese io dovevo per forza, per delle date, girare. Matteo l'ho conosciuto nel 2000 e mi aveva colpito proprio tantissimo il suo cinema, il suo primo film, quindi l'ho proprio seguito e gli ho fatto l'aiuto in Estate Romana, L'Imbalsamatore, Primo Amore. E poi Matteo è entrato in questo, che lui è l'unico che ha avuto il coraggio di produrlo, perché non me lo voleva, nessuno me lo voleva produrre, perché dicevano le signore anziane, sei pazzo di anziani, cosa vuoi fare, il film sui vecchi, no? E nessuno me lo produceva, invece lui la storia gli piaceva e abbiamo fatto questa domanda, abbiamo ottenuto questo fondo. E poi Domenico Procaccio invece ha preso la distribuzione, io sono molto contento infatti.
Mamma,
Gianni,
c'è di là l'amministratore.
Non paghi, che bisogna fare?
Me la puoi tenere qua 2 giorni? Mia madre.
Gianni, buongiorno. Accomodati. Ecco mia madre.
Via Gianni.
Il tuo rapporto con questa popolarità che ti ha travolto in questo periodo?
Non l'ho capito ancora, è una cosa fortissima, perché le persone chiaramente mi riconoscono per strada, perché ho fatto anche l'attore, quindi questo non mi era mai successo. Però sono saluti calorosi, devo dire, quindi mi fa piacere, non... cioè, devo dire, mi sembra... che sono affettuosissime tutte le persone, mi fermano per la strada, ma anche se vado appunto, se sto a Milano, a Roma, insomma, cioè, soprattutto delle signore, chiaramente, essendo appunto uno del vecchio soldato, uno tiene in conto tutto, quindi dico, io ho fatto il mio lavoro, però un po' è strano, è strano veramente.
20 minuti prima prende la compressina bianca di Don Peridone per la digestione.
È arrivata Grazia, la mamma di Marcello.
Per stare da sola.
Grazia! Ma tutta la pasta al forno le sei mangiata.
Il complimento più bello e la critica più bella che hai ricevuto?
Devo dire sì, mi hanno detto cose bellissime, infatti sono anche commosso. Ecco, appunto, il fatto della leggerezza nel trattare un tema così, cioè di essere riuscito in questa... Se appunto mi dicono questo, io sono felice, perché era questa un po' l'intenzione, di parlare di sto tema della vecchiaia, che poi può essere una fonte anche di gioia e di vitalità.
Cosa ti hanno insegnato le tue quattro signore?
Ecco, un ottimismo senza pari, l'entusiasmo e la curiosità, proprio la... E poi una generosità che loro hanno, perché loro hanno fatto tantissimo, perché loro poi molto spesso organizzavamo le sequenze, però loro avevano la libertà di inventare con parole loro, quindi ci sono uscite cose meravigliose che erano molto superiori alla sceneggiatura, perché io la sceneggiatura a un certo momento l'ho messa, pur essendo uno sceneggiatore, ho detto qui la mettiamo da parte e facciamo vivere le situazioni. E quindi e loro erano generosissime in questo, proprio una cosa, proprio come un gioco, era una cosa meravigliosa.
Quindi ora ti toccherà fare un DVD quando uscirà con tutte le scene tagliate, tutto quello che non hai messo nel film delle quattro signore.
Sì, sì, ho un po' di cose anche bellissime, proprio bellissime, che poi per il film mi sembrava giusto così, però cose meravigliose che... Ce l'ho.
Maria,
ritorneremo ancora di nuovo?
Certo, a me quando volete, e festeggeremo sempre alla buona.
E questo che avete sentito era Gianni Di Gregorio, regista di Pranzo di Ferragosto, film rivelazione del periodo, e film tra l'altro in cui il protagonista diventa badante per un giorno, sì, per caso.
Sì, nell'intervista della nostra Marta Cagnola, e noi parliamo di badanti vere, quelle che vogliono farlo per mestiere. Pare che la metà delle richieste di regolarizzazione sia falsa.
Fra le badanti che hanno chiesto di essere regolarizzate a fine 2007, una su due ha un datore di lavoro extracomunitario. E questo, ha detto ieri il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, fa nascere un legittimo sospetto sulla genuinità delle domande. L'ombra lanciata da Sacconi è solo l'ultimo ostacolo all'evasione delle pratiche del decreto flussi. Da quando sono state inoltrate le richieste sono passati 9 mesi e da allora, di 760.000 domande, soltanto 130.000 sono state esaminate e appena 76.869 sono andate a buon fine. A questa lentezza si somma un'altra incognita. Le domande per il decreto flussi dovevano essere presentate via internet nel famoso click day di metà dicembre 2007. Ma il sistema informatico ha ceduto di fronte alla complicata ortografia dei cognomi cingalesi, mandando in tilt l'accettazione delle domande per i cittadini di Sri Lanka e per tutti i malcapitati con la pratica in coda alla loro. A Milano la CISL si è quindi rivolta al TAR, il quale il 27 agosto ha bloccato il rilascio dei nulla osta. Nella peggiore delle ipotesi, ora l'intera procedura di assegnazione dei permessi potrebbe venire annullata. A tutto questo si aggiunge ora il sospetto avanzato dal ministro che circa la metà delle domande per le colf e le badanti siano false. Il ministero promette verifiche, nel frattempo rassicura le famiglie italiane sulle badanti vere ma fuori quota. Saranno regolarizzate, ha detto, purché in possesso di precisi requisiti, fra questi l'assistenza a persone non autosufficienti. Ma guai a parlare di sanatoria, precisa il ministro, senza dire però quanti posti ci potranno essere e quando si potranno regolarizzare. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore.
Ancora una voce della nostra memoria, scelta fra le videotestimonianze di ultrasettantenni che sono state raccolte sul sito bancadellamemoria.it. Oggi a parlare Rosa, che ricorda da medico gli anni delle grandi innovazioni diagnostiche.
Io penso sempre, chissà, i giovani futuri nel 2050, che cosa faranno? Perché io ricordo sempre l'emozione quando ho visto la prima tomografia siale, la TAC.
Rosa Orcioli, classe 1930, è stata una delle prime donne medico-anestesista. Ha vissuto anni ruggenti per la medicina in generale e per l'anestesiologia in particolare. Quando ha iniziato, racconta nel video che appare sul sito bancadellamemoria.it, l'anestesia era un compito da infermieri, che si limitavano a mettere la maschera con il cloroformio a chi doveva essere operato. Poi la disciplina scelta da Rosa cominciò ad affermarsi, grazie alle scoperte mediche e tecniche. Un'evoluzione, racconta Rosa, entusiasmante.
La prima TAC è stata una cosa, lo spettacolo di vedere le immagini dell'attacco del cervello. Ma non credevamo ai nostri occhi, guarda. Per me è stata più l'emozione di quella dell'uomo che è salito, che è andato sulla Luna. E non c'era a Torino, e ricordo che la prima TAC cerebrale l'abbiamo accompagnata a Pavia, in un'ambulanza. Io ho accompagnato sto malato lì perché io ero l'anestesista, quindi se quello capitava aveva qualche cosa, una crisi o qualcosa durante il viaggio era lungo, e ho assistito a questa TAC, un'emozione, guarda. E poi vedere le immagini del cervello, una cosa quasi da non credere.
Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore.
Ci sono buone notizie per fatturato e ordinativi dell'industria italiana, ne parliamo fra poco.
Le 13:34 minuti, queste le notizie del GR Extra Large.
Dopo il no della compagnia aerea italiana all'offerta per Alitalia, si valuta il futuro dell'azienda. L'operatività potrebbe essere di 10 giorni, impossibile una nazionalizzazione, dice il ministro dell'economia Tremonti. Intanto si chiamano fuori sia British che Lufthansa, così è ingestibile, si legge in un comunicato della compagnia tedesca.
Una vera strage fra il casertano e il napoletano, opera probabilmente del clan dei Casalesi. 7 morti a cadere, vittima di 2 distinti agguati, sono il titolare di una sala giochi italiano e 6 immigrati africani. Alcuni killer erano travestiti da poliziotti. E intanto esplode la rabbia degli stranieri a Castel Volturno, vetrine spaccate, auto ribaltate.
Le borse europee, come avete sentito, stanno andando molto bene sull'onda dei rialzi di Wall Street e delle borse asiatiche, ma anche sul piano americano per fronteggiare la crisi. Milano guadagna più del 5%, ampiamente positivi sono tutti i titoli finanziari.
A luglio il fatturato dell'industria italiana è cresciuto del 4,7% rispetto allo stesso mese del 2007, lo comunica l'Istat, che dice anche gli ordinativi sono aumentati del 5,5% in un anno.
Sanitopoli d'Abruzzo, tornano liberi l'assessore alla sanità Mazzocca, il suo segretario personale Bucciarelli e l'ex amministratore delegato della Humangest Gianluca Zelli. Restano ai domiciliari gli altri indagati, compreso l'ex presidente della regione Ottaviano Del Turco.
Lo sentivate dalle nostre notizie di riepilogo, ci sono buone notizie per quanto riguarda l'economia. A luglio il fatturato dell'industria italiana è cresciuto del 4,7% rispetto a luglio dell'anno scorso, lo ha comunicato questa mattina l'Istat. L'aumento in particolar modo è stato del 4,1% sul mercato interno e del 6,1% su quello estero.
Per quanto riguarda invece gli ordini, questi sono aumentati del 5,5% rispetto a luglio 2007 per effetto di un incremento dell'11,4% sul mercato interno e di una riduzione invece del 4,9% sul mercato estero.
Si è concluso ieri il riassetto di Mediobanca,
sì,
Simone?
Sì, in sostanza si è conclusa la fase di riassetto della governance del gruppo, della banca d'affari. In sostanza entrerà nel consiglio di amministrazione, queste sono le due notizie più importanti, Marina Berlusconi, in rappresentanza del socio Fininvest di cui è presidente, e diverrà vicepresidente Marco Tronchetti Provera.
Ma questa mattina la Banca d'Affari italiana ha anche presentato i suoi risultati. Paola Anania, in diretta dalla sede di Piazzetta Cuccia.
Sì, buongiorno. È stato presentato effettivamente agli analisti il bilancio 2008 chiuso al 30 giugno, utili record più 7% rispetto all'anno scorso, decisamente in controtendenza vista la crisi diffusa del sistema bancario mondiale. Ma i temi che hanno attirato maggiormente l'attenzione sono stati due. In primo luogo i commenti sulla nuova governance di Mediobanca, come dicevate da studio, vale a dire il passaggio dal sistema duale a un unico consiglio con Cesare Geronzi presidente, decisa appunto ieri, una soluzione che l'amministratore delegato Alberto Nagel ha definito credibile e ottenuta con il pieno accordo tra Cesare Geronzi e il management. Dello stesso avviso il direttore generale Renato Pagliaro. Secondo punto che ha attirato maggiormente l'attenzione è l'esposizione al colosso Lehman Brothers entrato in amministrazione controllata qualche giorno fa. Nessuna posizione di equity o credito, ha spiegato l'amministratore delegato Nagel, quindi nulla da temere da quel fallimento. Infine capitolo all'Italia su un possibile interesse di Mediobanca. Nagel ha risposto: in questi casi il silenzio è d'oro ed è tutto.
Grazie Paola Nania per questi aggiornamenti. Ci parlavi già te di Alitalia, insomma sembra esserci una corsa da parte di tutti i vettori mondiali a tirarsi fuori dalla vicenda. Vi abbiamo riferito di British Airways, vi abbiamo riferito di Lufthansa e adesso anche Aeroflot, Alessandra.
Sì, Aeroflot ha tagliato corto sulla questione. Sostanzialmente il portavoce della presidente della compagnia di bandiera russa ha detto non c'è più interesse.
E vi ricordiamo di nuovo che se volete esprimere la vostra opinione, queste opinioni le stiamo raccogliendo, il nostro gruppo editoriale le sta raccogliendo sul sito www.ilsole24ore.com e insomma potete votare e scegliere secondo voi di chi è stata la responsabilità.
Però passiamo alla crisi nel Caucaso. Stamattina il presidente russo ha detto che la crisi che si è verificata con la Georgia è stata causata addirittura dalla NATO, ma per quanto riguarda questo argomento ci sono notizie anche in casa nostra.
Sì, perché il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera questa mattina al decreto legge per assicurare la partecipazione italiana alla missione degli osservatori dell'Unione Europea in Georgia. Altri italiani intanto attendono di poter tornare nel Caucaso a lavorare per la popolazione civile.
Sono per esempio i volontari della ONG Mondo in Cammino, l'unica italiana in quella regione. L'obiettivo è portare conforto e dialogo fra i profughi delle decine di conflitti che hanno insanguinato la regione caucasica.
Laura Bettini ha sentito il presidente di Mondo in Cammino, Massimo Bonfatti.
Noi abbiamo visitato i campi profughi degli Osseti del Sud che erano fuggiti dal conflitto nel 91 e che vivono tuttora in situazioni estremamente disagiati, no? Ed erano famiglie miste di etnia georgiana e di etnia osseta che sono state smembrate, no? I georgiani, le mogli, i mariti georgiani sono stati rimandati in Georgia e gli Osseti sono rimasti in questi campi profughi con i propri figli, dove non fanno assolutamente niente, non viene dato loro la possibilità di lavorare, dove vivacchiano, no? Quindi le lascio immaginare quelle siano le condizioni di vita e noi vorremmo intervenire a favore di questa gente.
Però il conflitto immagino che vi renderà le cose particolarmente difficili, cioè non sarà facile entrare in quest'area e lavorare lì.
Penso che entrare in quest'area sia, come ha detto lei, estremamente difficile. Noi abbiamo avuto già questa difficoltà nell'ultima missione a luglio di quest'anno. Il problema reale è che loro temono molti cosiddetti spioni, ci hanno sempre parlato di queste cose, detto molte associazioni vengono qua, poi non hanno gli interessi di aiutare le popolazioni, ma quello di sapere quali sono le nostre cose e di andarle a dire, di lavorare per altre organizzazioni, no, per stati che sono a noi ostili. Se c'era prima questo tipo di idee, no, rispetto agli stranieri, adesso ci sarà a maggior ragione ancora di più, per cui pensiamo che dovremo con molta attenzione tenere alto il nostro livello di neutralità, sennò il rischio di tornare a casa, di essere, come dicono loro, deportati è molto prossimo.
E questa organizzazione Mondo in Cammino ha deciso di impegnarsi nel Caucaso dopo la strage di Beslan. E allora ricordiamola, ecco che cosa accadde a Beslan nell'Ossetia del Nord fra il 1 e il 3 settembre del 2004.
Il 1 settembre è il giorno della conoscenza nella Federazione Russa, è il giorno in cui riaprono le scuole. Centinaia di persone, bambini e genitori affollavano quindi la scuola numero 1 di Beslan, nell'Ossetia del Nord, repubblica autonoma della regione del Caucaso. All'improvviso un gruppo di terroristi, guerriglieri indipendentisti della vicina Cecenia, fecero irruzione nella scuola che durante i vuoti mesi estivi avevano riempito di ordigni ed armi. Stiparono 1200 persone nella palestra, fucilarono 10 uomini come biglietto da visita e inviarono al Cremlino le loro condizioni. Rilascio degli ostaggi in cambio del ritiro immediato dell'esercito russo dalla Cecenia. Dicevano, siamo pronti a morire perché i nostri figli sono già morti. Dopo 3 giorni, senza acqua né cibo, i più piccoli cominciarono a delirare. Ma le trattative non facevano passi avanti e a quel punto probabilmente tutti avevano lo stesso terrore, l'assalto degli Spetsnaz, le truppe speciali russe, come 2 anni prima al teatro della Dubrovka di Mosca. 700 ostaggi, 129 morti al termine del blitz. A Beslan forse non furono gli Spetsnaz a iniziare, ma fatto sta che intervennero e che dopo 2 ore di scontri a terra restarono 331 persone, di cui 186 bambini. Morirono tutti i terroristi, eccetto uno, il ceceno Nurpashi Kulayev, poi condannato all'ergastolo.
L'azione fu rivendicata dal famigerato comandante Shamil Basayev, che sarà ucciso dai russi nel 2006. Il Comitato delle Madri di Beslan ha chiesto, senza ottenerla per ora, un'inchiesta sull'operato delle autorità russe. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo all'estero con l'appuntamento con i quotidiani arabi. Adib Fateli.
Egitto e Italia ribadiscono la necessità di fermare gli insediamenti israeliani. Con questo titolo il giornale egiziano Al-Ahram apre l'edizione odierna riportando l'incontro avvenuto ieri al Cairo tra il ministro degli esteri Franco Frattini e il presidente egiziano Hosni Mubarak. I maggiori quotidiani di oggi dedicano l'apertura alla vittoria di Tzipi Livni e mettono l'accento sulla buona accoglienza dell'autorità nazionale palestinese e le difficili sfide a cui è chiamata la nuova leader di Kadima per formare il governo israeliano. Frustate e carcere per i giornalisti che offendono con i loro articoli i dotti della religione, è quanto stabilisce una nuova fatwa emessa da un autorevole uleima saudita. Il sito web della TV Al-Arabia ricorda che le sanzioni non escludono ovviamente le multe e i licenziamenti già previsti per legge. Un numero telefonico di un cellulare messo all'asta nel ricco emirato del Qatar è stato aggiudicato per la modica cifra di 2.750.000 dollari USA. Al Post Arabi riferisce che il Guinness dei primati detenuto da un cinese era di 480.000 dollari.
Simone, sei pronto a questo weekend?
Sì, più o meno sì, più o meno sì. Si parte.
Si parterà questo weekend. E allora, per chi ha voglia di ascoltare i consigli gastronomici, vi proponiamo quelli del nostro Davide Paolini,
che questa settimana ci porta nella mia regione, l'Umbria.
Per chi volesse farsi un bellissimo weekend nella Terra Verde, in Umbria, il consiglio è di fermarsi a Spello, splendido borgo, in un locale che si chiama Bastiglia, la Bastiglia. Questo locale ha una terrazza da Oscar, un paesaggio che concilia con il mondo e una cucina di grande livello. La carta che è preparata dallo chef Marco Gubbiotti è veramente molto ma molto vasta e ha anche una parte tutta dedicata ai vegetariani. La qualità di questo ristorante è basata sulla ricerca delle materie prime, non solo locali ma anche extralocali. È evidente che non manca il tartufo nero, ma soprattutto si possono assaggiare anche delle originali tagliatelle affumicate, zuppa di piselli e ricci di mare, baccalà su baccalà, fatto col pistacchi di bronto, carota, zafferano di cascia e un petto di piccione davvero cotto a puntino. Si può mangiare anche della carne, della buona chianina. E per chiudere una zuppa gelata di banana. La carta dei vini è ben fornita. Ve lo ripeto, a Spello, il ristorante è la Bastiglia in via dei Molini 7. Buon weekend al vostro gastronauta.
Celle negli stadi, aveva invocato il presidente della Lega Calcio Matarrese, scatenando polemiche.
Eppure in alcuni stadi italiani esistono già. Dove? Lo sentiremo fra poco. GR Extra Large, queste le notizie della giornata.
50 miliardi di dollari, a tanto ammonta il piano del tesoro americano per fronteggiare la crisi dei mercati, l'annuncio è stato dato poco fa, fortissimi rialzi in tutta Europa, Milano guadagna 5 punti percentuali e oltre, volano i bancari.
Dopo il no della compagnia aerea italiana all'offerta per Alitalia, si valuta il futuro della compagnia. L'operatività potrebbe essere di 10 giorni. Poco fa la compagnia in un comunicato ha detto: voli e vendita di biglietti sono regolari. Il ministro Tremonti ha precisato: è impossibile una nazionalizzazione, nessuna alternativa alla CAI, gli fa eco il sottosegretario Letta. Intanto si chiamano fuori dal caso sia British Airways che Lufthansa.
Una vera strage tra il casertano e il napoletano, opera probabilmente del clan dei casalesi. 7 morti, a cadere vittime di 2 distinti agguati sono stati il titolare di una sala giochi italiano e 6 immigrati africani. Alcuni killer erano travestiti da poliziotti. Esplode intanto la rabbia degli stranieri a Castel Volturno, vetrine spaccate e auto ribaltate.
A luglio il fatturato dell'industria italiana è cresciuto del 4,7% rispetto a luglio 2007. Gli ordini sono aumentati del 5,5% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.
Le decisioni del GIP sulla Sanitopoli d'Abruzzo: tornano liberi l'assessore alla sanità Mazzocca, il suo segretario personale Bucciarelli, l'ex amministratore delegato della Human Gest Gianluca Zelli, restano ai domiciliari gli altri, tra cui l'ex presidente della regione Ottaviano Del Turco.
rinvio al processo Mills-Berlusconi sui fondi neri Mediaset. È stata infatti accolta la richiesta della difesa per il legittimo impedimento dei legali del Premier ad essere in aula a causa degli impegni parlamentari.
Ma la cosa divertente è che a presentarla è stato un avvocato d'ufficio.
Generalmente si dividono tra le aule oscure dei processi per direttissima tra immigrati irregolari e piccoli spacciatori arrestati nella notte. Oggi però a un giovane avvocato iscritto alle liste dei difensori d'ufficio, Chiara Zardi, di 28 anni, è capitato un cliente del tutto particolare. L'imputato è un certo Silvio Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari per avere, secondo l'accusa, pagato 600.000 euro al legale inglese David Mills al fine di ottenere testimonianze addomesticate in alcuni suoi vecchi processi. Oggi due difensori del Premier, i parlamentari Nicolò Ghedini e Piero Longo, erano impegnati in commissione giustizia a Roma. A sostituirne hanno mandato un praticante non abilitato e i giudici si sono trovati costretti a nominare a Berlusconi un avvocato d'ufficio contattato tramite il call center dell'ordine. In aula ha fatto l'unica cosa possibile dopo essersi scusata per non avere la causa con sé. Ha chiesto un rinvio del processo che è stato fissato al 27 settembre. Il PM Fabio De Pasquale si è chiesto però se il comportamento della difesa Berlusconi sia in linea con la leale collaborazione istituzionale. Gianni Pirati, GR24, Il Sole 24 Ore, Milano.
Ricordate queste parole?
Noi dobbiamo arrestare, mettere, se necessario, delle celle negli stadi, per cui quando un delinquente fa il delinquente lo si chiude subito nelle celle che stanno presso gli stadi e poi portarli nelle carceri dove si deve portare.
Sono quelle del presidente della Lega Calcio Antonio Matarrese, che grande dibattito e grandi polemiche hanno scatenato. Peccato che il dibattito sia stato sul nulla, Alessandra.
Sì, è stato sul nulla, forse neanche Matarrese ne era al corrente, ma tutti gli stadi devono avere le celle, lo prevede infatti il decreto Pisanu.
Non solo tornelli e videocamere, in diversi stadi italiani le celle ci sono già. Sono stanze di 3 metri per 3, con porta blindata e sbarre, se ne trovano generalmente due in ogni impianto. Il tifoso violento può venire isolato qui dentro fino alla fine dei tafferugli e all'arrivo di forze dell'ordine che lo portino in questura. Ci sono le celle nel piccolo stadio di Cremona, recentemente ristrutturato per la C1. Ci sono al Marassi di Genova, al San Paolo di Napoli e perfino a Roma, all'Olimpico. Sono stadi super blindati, neanche a parlarne, perché le celle sono previste dal giugno 2005, quando uscì il decreto Pisanu sulla sicurezza negli impianti. Quel decreto per gli stadi sopra i 10.000 posti parlava di ambienti per attivare un posto di polizia con annessi locali idonei a consentire gli adempimenti di polizia giudiziaria relativi a eventuali persone fermate o arrestate. Insomma, le celle dovrebbero esserci in tutti gli stadi italiani dalla media grandezza in poi. Il modello di quel provvedimento, gli europei del 2004 in Portogallo, dove erano state costruite in tutti gli impianti sportivi. Andrea Silla, GR24, Il Sole 24 Ore.
E questa mattina è stato presentato a Firenze il progetto per il nuovo stadio. Ubaldo Cianciulli, queste celle ci sono oppure no?
Buongiorno, allora il presidente Diego Veravalle, che ha presentato il nuovo progetto del nuovo progetto zona insieme al fratello Andrea Veravalle, ha detto: lo stadio dovrà essere fatto a norma, per cui se la legge lo prevede ovviamente se ne occuperà il nuovo, poi il nostro progettista. Certo è, ha detto Diego Veravalle, perché il nuovo stadio non sorgerà a breve, ma comunque è un progetto che necessita di qualche anno, mi auguro che per quell'epoca il problema sia risolto e che sia possibile andare allo stadio con tutte le famiglie serenamente, senza dover incorrere in tafferugli o comunque guerriglie urbane fuori o dentro lo stadio. Firenze comunque in questi anni si è dimostrata essere una squadra e una società matura e questi problemi non si sono verificati, nonostante la prossima partita tra Fiorentina e Bologna vedrà l'esclusione di coloro che non sono abbonati viola, come deciso recentemente dal Ministro degli Interni. Se vuoi ti parlo proprio nel dettaglio di quello che è il nuovo progetto viola.
Grazie Ubaldo, poi naturalmente avremo modo, insomma, anche nelle trasmissioni sportive magari di approfondire questo argomento.
Questo
grazie.
Progetto. Noi siamo alle nostre promesse, le promesse del GR Extra Large, perché prima della pausa di agosto vi avevamo detto che saremmo andati a verificare cosa sta accadendo ad esempio sul fronte dei prezzi, su quello degli sbarchi dei clandestini e anche sul fronte rifiuti.
E allora sul fronte rifiuti sentiamo che cosa ha scoperto la nostra inviata a Napoli.
Finita l'emergenza, Napoli torna alla monnezza normale, per dirla con i suoi abitanti, mentre periferia e provincia smaltiscono gli ultimi cumuli di rifiuti rimasti in una percentuale proporzionale alla distanza dall'incantevole cartolina del Golfo. L'apice delle difficoltà resta soprattutto al confine col Casertano, intorno ad Aversa da una parte e lungo l'asse mediano dall'altra, nel primo caso per le decine di tonnellate di sacchetti ancora per le strade, nel secondo, tra Giuliano, Qualiano e Villaricca, per i rifiuti di ogni genere, da TV a fuochi d'artificio, a copertoni, a Eternit, abbandonati e poi bruciati. La chiamano la terra dei fuochi o il triangolo della morte. Qui, per far fronte all'emergenza regionale, è stata riaperta la discarica di Taverna del Re, insieme a quella di Sant'Arcangelo Trimonte nel Beneventano. 10 in totale quelle previste nel piano del governo, tra cui Chiaiano, considerata operativa al netto delle già preannunciate contestazioni dall'8 ottobre, seguita da Terzigno e Cava Mastroianni. 4 invece i termovalorizzatori annunciati, Salerno, Ponticelli, Santa Maria La Fossa e soprattutto Acerra, che dovrebbe entrare in funzione dall'anno prossimo. E mentre ogni giorno, di sicuro fino alla fine dell'anno, almeno un treno con 450 tonnellate di rifiuti continua a partire per la Germania, muove i primi passi in alcuni quartieri di Napoli la raccolta differenziata, già in atto da mesi, invece nel Sannio. All'ombra del maschio angioino, però, la fine dell'emergenza non ha fatto scomparire le microdiscariche di materassi, lavatrici e rifiuti, soprattutto ingombranti, sparse nei dedali dei vicoli. Ma questo, concordano i napoletani, c'è sempre stato. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
E la prossima settimana nei nostri giornali radio della mattina dedicheremo proprio un viaggio all'emergenza rifiuti.
E come ogni venerdì la rubrica sulla sicurezza stradale.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, c'è una novità, o più che una novità, un completamento, nel senso che in Italia sono entrati in funzione, a fine febbraio, 30 sorpassometri, cioè quell'occhio elettronico in grado di individuare le auto che compiono sorpassi azzardati o viaggiano sulla corsia d'emergenza. Ce n'erano già alcuni in Italia, poi ne sono stati aggiunti gli ultimi. Cosa sono i sorpassometri? Un po' ve l'ho detto, ma ce lo facciamo spiegare meglio naturalmente da Silvio Scotti, comandante della Polizia Municipale di Monza. A te Silvio.
Ben trovati. Allora, siamo di fronte ai sorpassometri. Si tratta di un ulteriore aggeggio elettronico in grado di rilevare tutti quei sorpassi che non avvengono secondo le regole del codice della strada. Ricordiamo che c'è l'articolo 148 del codice della strada che regolamenta le modalità di sorpasso e prevede delle sanzioni anche piuttosto aspre in alcuni casi.
Partiamo da quelle che sono il maggior deterrente in genere, poi spieghiamo meglio l'argomento.
Ecco, teniamo presente che i casi sono tantissimi.
Vuoi fare un esempio, due esempi, certo, sul sorpasso azzardato?
Per esempio il sorpasso in prossimità, in corrispondenza delle intersezioni. Quante volte vediamo in città o anche fuori città che quando c'è un'intersezione magari la strada si allarga e qualcuno ne approfitta per effettuare un sorpasso. In questo caso la conseguenza è piuttosto seria. La sanzione è di 143 euro e può arrivare fino a 570, si perdono 10 punti sulla patente e c'è la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
Sulle strisce pedonali?
Ecco, in questo caso il codice che cosa dice? Che nel momento in cui un veicolo si sta arrestando o abbia semplicemente rallentato in prossimità delle strisce pedonali per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata, nel momento in cui un altro veicolo lo supera, ecco che c'è sempre la medesima sanzione, quindi 10 punti di decurtazione dalla patente, sospensione della stessa da 1 a 3 mesi e la sanzione da 143 a 570 euro.
Pericolosissimo questo tipo di sorpasso, ma devo dire anche onor del vero che a volte si vede una macchina rallentare, non si capisce che lì ci sono le strisce e si va. Forse sarebbe bene anche la segnaletica verticale per segnalare che lì ci sono delle strisce pedonali. Però
sì, certo, questo ovviamente ci deve essere una segnaletica chiara, altrimenti potrebbe anche trattarsi di una violazione incolpevole.
Ecco, però ritorniamo sui sorpassometri. Sì.
Teniamo comunque presente che i sorpassometri devono essere segnalati, perché la legge numero 168, che ormai è in vigore da parecchio perché è entrata in vigore nell'agosto del 2002, prevede all'articolo 4 che questi sistemi di rilevamento automatico nel momento in cui non siano presenti gli agenti di polizia stradale devono essere presegnalati adeguatamente.
Comunque noi sappiamo, insomma, che i sorpassi vanno fatti anche quelli con tutti i crismi, visto che possono essere molto pericolosi. Grazie a Silvio Scotti, Roberta Giordano vi invita, come sempre, sia che si tratti di sorpassi o di altre eventualità, a guidare con intelligenza.
50 miliardi di dollari, a tanto ammonta il piano del Tesoro americano per fronteggiare la crisi. Fortissimi rialzi in tutta Europa, Milano guadagna oltre 5 punti percentuali, volano i bancari.
Fra 10 giorni all'Italia potrebbe non volare più, dice l'EMPAC, dopo il fallimento delle trattative. Voli e prenotazioni irregolari, fa sapere la compagnia. Corsa dei vettori mondiali a chiamarsi fuori, dicono no Lufthansa, British Air Flot.
I casalesi fanno una strage, tra Caserta e Napoli uccisi 6 stranieri e un italiano. Rabbia degli immigrati, tensioni con la polizia, vetrine spaccate, automobili ribaltate.
Buone notizie per l'industria italiana, fatturati ordinativi vanno bene nel mese di luglio.
Il presidente senza avvocato. All'udienza per il processo Mills non ci sono i legali di fiducia di Berlusconi, ne viene chiamato uno d'ufficio.
Il film ha costato 500.000 di euro che sbanca i botteghini. In 2 settimane decuplicata la distribuzione di Pranzo di Ferragosto. Un successo inaspettato, mi riconoscono per strada, ha detto extra large il regista Gianni Di Gregorio.
Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large.